Fratelli e sorelle, buonasera.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Nuova evangelizzazione.
Magistero e testimonianze. Cari amici, ben trovati da Laura De Luca. Oggi parliamo di Dio con uno scrittore che di Dio ha parlato lungamente e continua a parlare, con un programma ben preciso di contagio fra fede e poesia. Ho il piacere di ripresentarvi, lo abbiamo già sentito nella settimana eccezionale che si è appena conclusa, in attesa dell'elezione del nuovo pontefice, il professor Roberto Pazzi. Benvenuto.
Buongiorno.
Allora, abbiamo parlato a lungo qualche giorno fa, prendendo spunto dal suo romanzo L'erede, proprio ristampato in questi giorni in ebook e prossimamente anche in carta
da Bompiani.
Aveva avuto una prima edizione con Frassinelli e questo libro era stato preceduto, se non sbaglio, da un altro, Conclave, oggi in libreria per Barbera Editore. Sono due temi di schiacciante attualità: la preparazione e l'elezione del nuovo pontefice e un singolare rapporto a due che si instaura tra un papa vecchio, stanco, malato e il suo successore che egli stesso immagina in una lettera testamento che gli scrive. Tutto il romanzo L'erede è questa lettera che da questo rapporto intimo riesce ad affacciarsi stupendamente su tanti secoli di storia della Chiesa e su tanti problemi dell'uomo contemporaneo. Quale migliore occasione, dunque, di parlare di Dio attraverso questa immaginazione spinta all'estremo di uno scrittore che nel suo progetto estetico ha proprio questo, la pretesa, il dovere dello scrittore e del poeta di affacciarsi sul possibile e quindi proprio su Dio.
Sì.
È vero, Roberto Pazzi?
Sì, io penso che i poeti abbiano come l'obbligo morale di essere invasi da questo tema. Le ipotesi di turismo sulle rive d'Acheronte sono le più antiche. Omero, il canto sesto, la Nechia, la Catabasis, l'Eneide, Virgilio quando va nell'oltretomba, Enea che va a sentire il futuro, e poi Dante, la Divina Commedia, e poi John Milton, il Paradiso Perduto, Paradiso Riconquistato, la Gerusalemme Liberata del Tasso, e via John Donne, fino ad arrivare ad Alessandro Manzoni, agli Inni Sacri, ai Promessi Sposi, dove la Divina Provvidenza è il motore di tutta la vicenda, ma fino ad arrivare a Carlo Betocchi, fino ad arrivare a Rebora, Clemente Rebora, fino ad arrivare a Pasolini, in questa dicotomia fra carne e grazia. Ecco, ho illuminato il campo, il primo alla cui ombra sono tutti questi è nel litigio fra la carne e la grazia, è Sant'Agostino, che era un grande poeta, insomma.
Allora, i poeti come le persone privilegiate per parlare di Dio, le persone che si trovano in un osservatorio speciale per accedere all'oltre,
sì,
all'assoluto, all'infinito, sì, come vogliamo chiamarlo. I poeti come, in un certo senso,
messaggeri.
I veri pontefici,
esatto,
no? I veri
ponte,
facitori ponte, di ponte.
Che fanno da ponte fra l'eterno e il tempo. Messaggeri di un messaggio che Dio manda ai poeti ogni tanto un messaggio di se stesso. E i poeti si fanno vaso.
Questa è un'immagine molto pagana, se vogliamo. No? Se non sbaglio, il primo a parlarne, uno dei primi a parlarne è Platone, è vero?
Esattamente,
ecco,
esattamente.
Questa ricettività,
esatto,
che ritroviamo,
sì,
poi nella disponibilità dei grandi mistici.
Esatto.
L'ispirazione è comune sia al
passiva,
mistico.
Si fatto vaso, fammi ad accogliere Dante, no? Rade volte se ne raccoglie per non far Cesare o poeta del Lauro, no? Diventare disponibile a ricevere qualche cosa.
Ecco.
Ma io penso ad esempio a Rimbaud, nella Lettera del Veggente, che pure non si può dire che sia fosse mistico, ma dice: attendo Dio con ingordigia. Ma quel verso, ma come fa la letteratura a non parlare di Dio? Dio è la poesia per eccellenza, perché tiriamo via la D, è l'io amplificato. È ciò che noi, da cui veniamo, che forse eravamo, e ciò a cui torneremo. È la perdita dell'assoluto, la deiezione, la decadenza. Adamo, il peccato d'origine. Quanta poesia nella Bibbia, quanta poesia nella Bibbia. È una miniera, una selva. Tant'è vero che a me pare che i cattolici siano meno ricchi di poesia perché non la leggono la Bibbia come i protestanti. I protestanti, che invece la frequentano non necessariamente perché sono sacerdoti di se stessi, hanno una frequentazione quotidiana, sono abituati alla decrittazione della miniera delle metafore che è la Bibbia.
E poi capita che ci siano dei preti poeti, o è meglio quello che Roberto, certo, Pazzi da scrittore si auspica. E poi capita che ci siano anche dei papi poeti. E allora vogliamo, professor Pazzi, scendere un po' più in dettaglio su questa prima omelia di Papa Francesco, in cui ha tirato in ballo i bambini.
Quando ha parlato dei castelli,
il camminare,
di sabbia,
ecco,
che se noi non costruiamo su Cristo, confessando, cioè proclamando il Cristo, se diventiamo un'azienda che funziona, che fa della beneficenza, ma non siamo la Chiesa. Guardi, io sospendo il problema della fede, di credere o meno in Cristo. Per me è già un fatto enorme. Anche i non credenti non possono non essere entusiasti che qualcuno di grande autorità punti sulla necessità di valori fondanti che si coniugano con l'eternità. Cioè il problema del credere. Se noi non crediamo in un'utopia, in un progetto, in un messaggio, se noi siamo relativistici, ristringiamo lo sguardo sull'esistenza, non abbiamo un élan vital che ci porta a scommettere che 2 più 2 faccia 7, non 4, perché credere è un verbo che viene dal latino, voleva dire affidare le ali all'aria, cioè credere che l'aria ti sospenderà.
Credere all'assurdo, esatto, credere, esatto, perché
credo
è assurdo,
no? Tertullianamente.
Ecco, tertullianamente.
Ecco. Abbiamo bisogno di assurdo, siamo troppo scafati, sgamati, non crediamo più in niente, abbiamo solo l'ego, questo orrendo pronome personale, io, deprivato della di davanti. Io non voglio arrivare per questo al messaggio superomistico, però che fascino, anche in Nietzsche c'era una porta aperta a queste cose, a questo sentimento di assoluto che deve bruciare un'esistenza, non vivere per avere, ma vivere per essere, cioè, e l'Italia è sprofondata in una dimensione. Pasolini se ne lamentava già 30 anni fa della mancanza di mito, di folklore, di favole, di dimensione della leggenda, non solo del documento scientifico, ma della veridicità anche della leggenda, dell'utopia, della favola. E quindi la laicizzazione della cultura, la religione è un fatto di per sé estetico. Come fanno? Io non ho mai amato Brecht, lo confesso, per questo, per fare un esempio, questa desacralizzazione totalizzante che poi alla fine mi mette l'altro sospetto, che il non credere assolutamente in niente, in realtà quel niente sia l'altra faccia del tutto, insomma.
Per tornare alla omelia dell'altro giorno, la prima omelia, sì, di Papa, sì, Francesco, c'è, sì, una parola chiave con la quale ha esordito il Santo Padre, che è la parola movimento. E questo movimento lo trovo così affine alla descrizione che lei ha fatto di una fede, di una lettura, diciamo, della realtà che ci circonda da parte del poeta visionario, del poeta demiurgo, in perenne processione, sì, in perenne cammino, sì, verso l'oltre, sì, verso, sì, un oltre qualsiasi. Sì. tradotto in visionarietà, tradotto in ispirazione. Movimento, ha detto Papa Francesco, il movimento nel cammino, il movimento nell'edificazione della Chiesa, il movimento nella confessione, confessione intesa come, vorrei, non mi permetterei di correggere, insomma, di professione, di annuncio,
certo,
no?
Ecco, certo.
di
dichiarazione,
ecco, parlare
insieme agli altri, insieme agli altri,
parlare,
certo,
insieme.
Sì, non pensiamo alla confessione del confessionale,
ecco, del sacramento.
Voleva dire la proclamazione
di comune,
il non aver paura di dire credo,
ecco.
Ecco, perché c'è anche questo vergogna, rispetto umano, come se fosse più scafato non credere, essere là alla Odifredi, tanto per parlarci, lo snobismo intellettuale feroce della intelligenza italiana, che dice che è di serie B credere ed è di serie A non credere. Ma quando mai? Ma i grandi sono stati anche nella scienza dei grandi che hanno azzardato invece nella fede, Leonardo ad esempio per primo.
L'energia che sentite in questa voce, in queste parole, è di Roberto Pazzi, scrittore, anche professore universitario, anche giornalista.
Poeta, ci tengo tanto.
E poeta. Che vuol dire poeta, professore?
Vuol dire questa mia poesia.
Poeta vuol dire...
Poieo, fare, creare, creativo.
Allora, sì. Poeta, il poeta come la persona privilegiata e più particolarmente indicata per parlare di Dio. Stiamo parlando di Dio con un poeta. E dicevo che lo spunto...
Senta questi miei versi sul pane.
Prego.
Sul pane divino. Pane. Molte volte dimmi pane, pane, pane. Ancora ripeti pane, perché tu sia folle in me la moltiplicazione dei pani. È tutta giocata sul plurale della parola folla,
folle.
E l'aggettivo folle. Folle come pazzo e folle come plurale di folla. E su questa ambiguità semantica gioca sul miracolo della moltiplicazione dei pani.
Pane e poi pani, quindi
esatto.
Anche qui. La moltiplicazione è alla base della
diffusione
della fede, del
lei.
Movimento di cui, ecco, parlava Papa Francesco, sì. Della trasmissione.
Perché è uno sposare il divenire terreno, che è macchiato di colpevolezza, perché è un passaggio da uno stato a un altro, da uno stato, quindi ognuno è finito, è imperfetto. Il movimento presuppone l'imperfezione di ogni stadio, perché non è ancora e non è più. Non è ancora, sai, Agostino, il problema del tempo. Quindi è lo sposare la temporalità nella sua imperfezione, nella sua continua provvisione, di cui noi siamo carichi,
portatori.
Perché siamo invecchiamo, abbiamo tutte le stagioni dentro, andiamo verso la morte. Siamo morte incoata, ma siamo viva, vita nella morte. Questo era un grande, non mi ricordo più, forse era Clemente Rebora. Era Michel Stetter, Carlo Michel Stetter. Uno dei più illuminati autori del primo Novecento, un piccolo Nietzsche che parlava, era molto platonico di queste cose.
Dicevo, allora l'energia che sentite è perfettamente, nelle parole di Roberto Pazzi, è perfettamente riportata in forma poetica, benché la forma letteraria tecnicamente sia quella del romanzo in L'erede, che è poi lo spunto che ci ha fatto riportare alla produzione appunto di questo autore italiano, L'erede, dicevamo in ristampa in questi giorni con Bompiani. L'erede, lunga lettera del Papa vecchio, malato e stanco, al suo successore immaginario, un testo pieno di movimento, di questo movimento dal finito all'infinito, dalla percezione del limite, della temporalità della vita, alla ambizione all'eterno, alla prosecuzione di una missione della quale non si vede il termine. Proprio in questa immersione nei dubbi, nelle incertezze, nelle recriminazioni di questo pontefice. E infiniti gli spunti per parlare di Dio in questo testo. Io voglio partire da un paio di spunti, perché il tempo è poi quello
tiranno.
Che è. No, insomma è giusto che nella limitatezza del tempo siano consentiti degli affacci mirati, sì, al fuori del tempo. Si pone una domanda, il Papa protagonista, lio narrante di questa storia. Che cosa sarebbe accaduto se la Vergine Maria
non avesse detto sì, fiat?
Se rinunciando alla maternità di Dio, forse Maria avrebbe sentito di dover rinunciare a ogni altra maternità. segnata per tutta la vita da un rifiuto che l'avrebbe resa sterile, come quel fico che Gesù fulmina perché non ospitava nemmeno un frutto tra le sue fronde. Io sono, scrive il Papa al suo successore, come quella madre alla fine, ma senza figli e nipoti, con la sola coscienza di aver consentito al mio destino, accettando la mostruosa paternità dei credenti. Trovo questa espressione folle, appunto, e follemente ispirata, questa mostruosa paternità dei credenti, con questo genitivo così dubbio, soggettivo, oggettivo, che si riferisce a questa immensa, schiacciante responsabilità, appunto, di un Papa. Sull'orlo dell'abisso, no? Sì. Sull'orlo di una possibilità estrema, aver detto no, che ci riporta così drammaticamente al Papa che ha rinunciato.
È vero, è vero.
Questa mostruosa paternità,
la
come
mostruosa
sostenerla?
Paternità è,
specchio di
è
quella divina poi, no?
Cioè meravigliosa, eccezionale, perché è la genitorialità dello spirito che trionfa sulla parentalità della carne. E attraverso la rinuncia
ancora più tremenda alla, probabilmente
certo,
quella dello spirito, no? Ancora più
sì, ancora
immensa, più
immensa, perché è, non è definita e poi
non è circoscrivibile,
non
in
è
un
circoscrivibile,
tempo, in una vita,
non è un
in un tempo, ecco,
ecco,
in un...
ed è un'emorragia all'infinito di energie, ecco, perché la paternità guardi, mi consenta un piccolissimo esempio dal mio vissuto personale. La mia genitorialità nella mia vita è stata come professore, cioè come in qualche modo un maestro di alcune centinaia di studenti nella scuola e nell'università. Beh, si crea un rapporto in quel tipo di paternità spirituale, la genitorialità dello spirito, che non finisce mai, perché i miei allievi di un tempo continuano a fare i conti con quello che io ho detto loro, dando loro i classici quando gliel'ho insegnato, e io li incontro ogni tanto nella mia città. Io ho la fortuna di vivere in una meravigliosa città come Ferrara, piccola, dove si vedono tutti i giorni e tutti sanno tutto di tutti in qualche modo. Allora io ho visto gli strati della mia vita, degli studenti eccetera, e qualche volta incontrandoli dopo passati 20 anni mi dico: cosa devo leggere, professore? Quel libro, quando mi ha fatto leggere Il Maestro e Margherita, io se non avessi letto quel libro non avrei capito più neanche Dio, perché lo sapevo attraverso l'educazione dei miei, ma invece quell'eresia di quel libro là mi ha fatto capire altre cose, no? Il bene del male, Giuda ad esempio, che in realtà è un grande amico di Dio, no? cioè lei sa che ogni religione muore se non genera eresie, queste pulsioran. Ecco, allora la genitorialità dello spirito è una grande avventura che questo Papa Francesco, secondo me, sta interpretando con un archetipo felicissimo, che è quello del santo più vicino a Cristo, che è San Francesco. Non c'è un cristiano, non c'è un italiano che non ami San Francesco. Persino Togliatti era stato ad Assisi.
Non c'è un cristiano
sentire,
che non ami Francesco.
No, ma anche se uno non è cristiano, voglio dire, se anche uno è ateo, non credente, quando sa la figura di Francesco, è un rivoluzionario, un socialista, è contro il potere, è tante cose. È arso da una mostruosa genitorialità, perché lui ha rinunciato, era figlio unico, monna Picca e Mastro Bernardone, quando se lo sono visto rinunciare agli abiti davanti al vescovo Ubaldo e scegliere l'altro padre che è nei cieli, ha detto: ma no, non avremo mai un nipote, morirà con lui, ma cosa hanno in compenso avuto? E queste cose sono forse non misura piccola dello struggente fascino che ha ancora la Chiesa in un'epoca desacralizzata.
Ecco come si può parlare di Dio passando attraverso il piccolo miracolo della poesia, piccolo, apparentemente insignificante, consegnato alla semplice limitatezza di quattro parole però portatrici di significati, di messaggere, di infinito, di ciò che per la natura limitata della nostra vita non ci apparterrebbe, ma che invece può appunto accompagnarci, la limitatezza della parola, delle quattro parole, non si sa bene dove. Avevo promesso un secondo spunto preso dall'Erede, un testo di Roberto Pazzi che ci fa da guida nel parlare di Dio. Ripeto, questa lunga lettera intima di un Papa vecchio e stanco al suo immaginato successore, questa consegna, questo passaggio di testimone nei limiti del tempo, ma in nome dell'illimitato. E vorrei citare un altro passaggio estremo che richiama, guarda caso, sempre nelle pagine iniziali, proprio l'incontro di Francesco d'Assisi con il Papa, quando Francesco si inginocchia di fronte a Innocenzo III per chiedere...
La paura dell'originario peccato talvolta mi fa dimenticare l'originaria innocenza.
È la battuta alla quale volevo arrivare di Papa Innocenzo III.
È una cosa che mi tormenta sempre quella roba.
Ecco, vuole spiegare questa battuta. Il Papa
no, signora,
che...
la spieghi lei, la lega lei.
No, vuole spiegare come è... vuole spiegare come è arrivato a questa battuta. Il Papa di fronte a Francesco, guardando meglio, cedendo un po' all'iniziale diffidenza di fronte a questo poveretto vestito
con
male,
qui, questi sporchi, cenciosi,
piedi sporchi,
che certo. Stanno per essere cacciati via dai cardinali che sono tutti impaludati,
i segretari.
A un certo punto,
Papa dice: no, vieni avanti.
Vieni avanti, Francesco, vieni avanti. È come preso da una specie. Io avevo
una visione.
Un film di Zeffirelli. In cui c'è questa scena e c'è proprio Innocenzo III seduto su un trono altissimo che poi riprende Giotto, Innocenzo III ha come un giramento di testa, è lo Spirito Santo che sta entrando e dice, no, Francesco viene, chiude gli occhi e poi li apre. Francesco, ecco, scusami, ma la paura dell'originario peccato talvolta mi fa dimenticare l'originaria innocenza. E ha capito che è l'originaria innocenza quella di Francesco.
Allora, i bambini, i santi, i poeti,
esatto,
quelli autorizzati a parlare dell'originaria innocenza.
Oralmente solo, ma l'accetta la regola innocenza. Dopo è Papa Onorio che la consacra.
Che la formalizza, diciamo, la consacra. Sì. Allora, la memoria di questa originaria innocenza, che dicevo che apparenta, può apparentare i preti, i ministri, i pontefici con i bambini.
Certo, con gli innocenti,
con
i candidi. Sì.
Ecco, questa originaria innocenza è la sola candidata a consentirci di
quella
parlare
di
Dio.
Quella dell'idiota.
Idiota.
Del principe Mishkin, Lev Nikolaev Mishkin. Certo. Sì, io mi sono fatto il gusto, il palato su quelli lì. I russi e i mistici spagnoli, San Giovanni della Croce. Cioè, quelli più lontani da Roma però, perché è strano. Cioè, come se il sacro possa essere più sognato laddove è meno rappresentato istituzionalmente. Questo purtroppo è il prezzo che devono pagare le istituzioni, che hanno, a me fanno anche pena, devo dire la verità, perché hanno un peso terribile, perché sono per forza a rischio di deludere.
Ma forse si stanno inaugurando tempi.
Esatto, per questo
dopo
io
averci,
ho salutato,
diciamo,
l'inizio
averci...
questo Francesco, che incredibile, che ci torna a far sognare. Io e lui abbiamo bisogno di sognare, altrimenti, come diceva Rimbaud, un mendicante, un uomo quando pensa, un Dio quando sogna. Rimbaud.
Ci lasciamo con questa domanda di un poeta, di un facitore di ponti. Abbiamo parlato di Dio e lo ringrazio molto per averlo fatto con questa energia, questo entusiasmo, questa capacità di contagio. Professor Roberto Pazzi, autore di tanti libri di ambientazione religiosa, cito per esempio Conclave, cito il di Barbera Editore, cito il processo a Giuda, il Vangelo di Giuda, avevo in mente Diego Fabbri, adesso non so perché,
e l'ombra del padre
e l'erede, per l'appunto
l'erede, sì.
Grazie professore per aver parlato
grazie
di Dio con
ascoltato.
Noi ringrazio e saluto Vincenzo Proto per la realizzazione tecnica. Cari amici, a voi buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.